proprio dietro alla chiesa. E il mese di maggio, che è il mese notoriamente dedicato alla Madonna, alla Madre Divina, ogni sera alle 6 dicevano il rosario, a tutt'oggi si fa. E io ero bambina e scappavo per andare in chiesa a dire questo rosario, perché nessuno mi accompagnava, naturalmente la mamma comunque lavorava. Quindi questa cosa dentro di me c'è sempre stata. Ho deciso di fare l'infermiera pensando proprio all'indicazione di Gesù. Tutto quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avrete fatto a me. E questa era l'idea proprio anche di andare in terra di missione. E con questa idea di andare in Africa ho fatto la scuola per diventare infermiera.
A Biella.
Biella, sì, 2 anni di collegio, il tempo era così. E ho fatto tutto, compreso il corso di preparazione per andare in Africa. E poi l'uomo propone e Dio dispone. E poi durante questo corso di preparazione, durato 6 mesi, sono rimasta incinta di Sara,
Tua figlia
mia
maggiore.
figlia primogenita. E non ho molto gradito, devo dire, era una cosa proprio che usciva completamente da tutti i miei progetti, anche dal mio schema mentale. Io ero molto giovane, avevo 24 anni. E quindi è stata una cosa difficile per me accettare questo cambio. Però così doveva essere e così è stato. Per poi scoprire che non era l'Africa che era nel progetto della mia vita, ma l'India. E quindi eccomi qui.
Grazie. Allora, il mio microfono fa un po' strano, credo. Sentite eco quando parlo?
No?
Ok, perfetto. Allora, vorrei chiederti ancora una precisazione. Tu hai detto che fin da piccolo ti sei resa conto che avevi bisogno di Dio, che volevi Dio nella tua vita, no? E poi hai detto una cosa da altre vite. Quando ti è venuta questa nozione, questa intuizione di vivere la consapevolezza della reincarnazione dell'anima che va attraverso anche altre esperienze? Perché la Chiesa non lo insegna questo.
Ah, beh, queste sono tutte osservazioni, prese di coscienza, consapevolezze, come vogliamo
Ma ce
chiamarle.
l'avevi già da giovane?
No, no,
È
no.
venuto più
Anzi,
tardi.
sì, anzi, avevo proprio delle esperienze di uscita dal corpo, ma ho dovuto arrivare a Cria per capire che cos'erano, perché prima non capivo, anzi, avevo anche paura.
Sì. E queste uscite dal corpo ce l'avevi? Quanti anni? In quale periodo della tua vita succedeva questo?
E sono durate fino a quando è nata Sara, dopo non si sono più realizzate spontaneamente, ma poi attraverso le pratiche.
Quindi allora da questo arriviamo al tuo primo contatto con Swami Kriyananda e con Ananda. Com'è successa questa cosa? Quindi siamo arrivati che hai finito, sei una infermiera diplomata, madre di una bambina, Sara.
Nel frattempo è arrivato anche Emanuele.
Emanuela, allora hai avuto i tuoi figli che adesso sono persone adulte.
Ho più che altri.
Addirittura hai già
Settimana
un
prossima
nipote.
sarà 46, quindi siamo
Ecco, parliamo
tanto
di un pochino di tempo fa.
avanti.
Allora, come è avvenuto questo primo incontro con Swami Kriyananda?
Nel 1983, dopo una lunga e terribile malattia, è morto il mio papà. Ed io ho avuto una crisi esistenziale, adesso la identifico così, dove le cose che facevo ordinariamente, compreso quello di crescere 2 figli, compito e responsabilità importantissime, ma avevo perso il senso. E stavo proprio male. E non racconto tutto perché sarebbe una storia troppo lunga, ma ad un certo punto ho frequentato un corso di training autogeno E questa psicologa che teneva questo corso era una devota di Sai Baba. E quindi lei queste lezioni di yoga nidra le infarciva tanto, non di yoga nidra, di training autogeno, lei le infarciva tanto dello yoga nidra. E di lì ho incominciato a sentire parlare di yoga. E lei mi prestò l'autobiografia di una yogi. E della serie Yogananda mi ha cambiato la vita, me stessa, tutto intorno a me che cambiava. E lo chiedevo a tutti se qualcuno aveva letto questo libro per poter condividere questa esperienza meravigliosa che avevo fatto. Fintanto che un bel giorno uno dei miei compagni di corso di questo training autogeno mi telefona e mi dice: "Ma tu che sei così, ti sei così innamorata di Yogananda, ma lo sai che a Como c'è il suo discepolo diretto?" E io non sapevo niente, no. E lui mi diede il numero di telefono di Alessandra Rombolotti, la padrona della villa che per prima ho ospitato Swami e Ananda in Italia. E ho subito telefonato, questa cosa ormai era sfuggita al mio controllo, questo piacere, questo bisogno. E così ho telefonato e siamo andati a Veglio. E ho questo ricordo bellissimo delle prime volte che si andava ad Ananda con il sacco a pelo e di cuscini, perché non c'erano ancora niente per accogliere gli ospiti.
Sì, dico ancora che Veglia è un piccolo paesino, quasi più quattro case, sopra il lago di Como.
E così siamo andati, era vicino per noi come andare a Milano più o meno, e quindi si poteva anche andare la domenica mattina e tornare la domenica sera.
Ti ricordi in che anno era? Ok.
Era il 1985. Ricordo esattamente perché ho anche tutte le fotografie che documentano. Era il primo anno che Ananda era in Italia.
E ti ricordi anche il mese più o meno dell'anno? Ok.
Era primavera e ho questa fotografia dove Devi offre a Swami una torta con una candelina, che era il primo anniversario in Italia. E Swami allora era un uomo giovane, molto forte, molto energico, con questa voce fantastica. E quindi eravamo pochi, gli ospiti erano proprio pochi. Mi ricordo di Gabriella, Gita, mi ricordo di te, Darshan, il tuo violino fantastico. E quindi c'era con Swami questa possibilità di avere un contatto più personale, perché chiaramente la famiglia era piccola. E mi ricordo che mangiavamo sempre insieme. Lui veniva sempre a mangiare con noi. E poi ho un ricordo, dato che avevo letto l'autobiografia e c'era scritto che Sri Yukteswar aveva toccato Yogananda e le aveva dato il Samadhi. E nella mia ingenuità e ignoranza anche, io volevo che Swami mi desse questa benedizione. Avevo parlato con Kirtani, anche lei c'era, e poi è subito arrivata anche Shivani, e ho detto io devo parlare con Swami. E avevo in effetti tantissime domande da rivolgere a Swami. E lui viveva, c'era questa bella villa padronale, aveva una dependance lì vicino e lui viveva lì. E allora Kirtani mi ha fatto avere questo appuntamento per andare da Swami. E quando sono stata lì davanti a lui, io non ho fatto più nessuna domanda, non sapevo più che cosa dovevo chiedere.
Ti ricordi qual era l'occasione? Era una lezione, un discorso o semplicemente un satsang come stiamo facendo
Era
noi?
una domenica, c'era stato il servizio domenicale e dopo c'era stato il pranzo e poi nel pomeriggio io avevo avuto questo incontro con lui. E non ho saputo fare nessuna domanda. È come se stare in sua presenza mi fosse semplicemente resa conto che non a tutte le domande si può avere una risposta, non in questo senso, insomma. E credo che lui abbia capito. E oltre la benedizione mi diede anche proprio una bellissima carezza che ricordo ancora. E queste sono state le prime volte che siamo andate a Veglio. E ho anche un bellissimo ricordo di Jyotish e Devi.
Che
Che
sono
loro.
attualmente i direttori spirituali, li avete sentiti, li avete visti probabilmente il 6 gennaio.
E loro hanno un figlio che ha l'età di Emanuele, mio figlio,
Sì, è un uomo adulto adesso.
un uomo adulto. E ricordo che quando c'erano le meditazioni, Devi mi chiedeva sempre di occuparsi dei miei figli. E io, a me spiaceva perché dicevo, se devi occuparti dei miei figli, non puoi fare le pratiche. E lei mi ha risposto, ma io il mio l'ho lasciato in America e qualcuno si sta occupando di lui e quindi io posso occuparmi dei tuoi. E
Bellissimo, sì.
anche questo, capito dopo la profondità di questo, dello
Sì,
yoga
in
vero.
uno dei libri che loro, quelli con i loro blog, il loro Un tocco di luce oppure Un tocco di gioia, Devi scrive della sua maternità e il cambiamento che questo significava nella sua vita, ed è un blog molto molto illuminante perché esce fuori proprio questo spirito generoso e anche un po' spersonalizzato, dice, quello che conta è la maternità e se non posso farlo adesso per mio figlio, lo faccio per i figli tuoi. Quindi, bellissimo. E che lingua parlavi con loro? Loro potevano... Swami
Allora,
già parlava italiano,
sì,
credo, no?
loro parlavano un italiano, dico impossibile,
Sì.
ma molto più bravi di me a parlare l'italiano di quanto non io
L'inglese.
parlassi l'inglese.
Ok.
E mi ricordo che un giorno, in un colmo di disperazione che non riuscivo a spiegare bene quello che volevo, ho parlato in dialetto piemontese e mi ha capito. Sì.
Sì. Ti è capita intuitivamente, certo. Sì, allora molte cose che adesso ci sono, per esempio tu hai detto servizio domenicale e sicuramente ci sarà stato qualcosa di quel tipo, ma non c'era ancora la cerimonia della luce che Swami Kriyananda ha scritto anni dopo, quando Ananda era già ad Assisi, no? Però, e poi adesso anche tutto il percorso, credo, di arrivare al Kriya Yoga, eccetera, com'è andato per te poi? Quindi c'è stata questa prima visita
C'è
e...
stata questa prima visita, non c'era, no, il servizio domenicale, però c'erano delle letture.
Sì.
Già facevano delle
Sì.
letture e
Sì.
Swami teneva un discorso. E questo la domenica. Io il discepolato l'ho preso nell'85, nell'85, sì, e poi il Kriya invece l'ho preso nella primavera dell'86, perché allora solo Swami dava il Kriya. Quindi poi lui era stato negli Stati Uniti, era stato via e quindi avevo assieme ad altri con me. Avevamo
Era ancora a
chiesto.
Como? Era ancora a Como?
No, 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 no.
Già
Il
da
Kriya
Sisi.
poi l'ho preso nell'86 a San Fortunato,
Ok.
la prima casa che Ananda ha
Sì.
avuto in Assisi.
Sì. Ci puoi raccontare un po' di quella casa? Perché... Io stesso non l'ho nemmeno mai visto. So che
No.
abbiamo iniziato lì dopo Como. Però San Fortunato non ci sono mai stato.
San Fortunato era una casa di proprietà, credo, di proprietà degli Scout di Assisi o dell'Umbria, non so. Una casa molto bella. E con intorno, come anche Ananda, adesso qui lì ad Assisi, che aveva quei piccoli bungalow che ha ancora, che una volta servivano per gli ospiti. E non era tanto bene organizzata, per dire la verità, perché c'era la sala da pranzo pian terreno e poi c'era come un secondo piano, ma era una balconata a vista ed è quello era il tempio. Ed era un po' un disagio perché quando si meditava, specie la mattina, poi finiva che, come anche la sera, poi bisognava anche preparare per i pasti e quindi era un po' confuso. Però c'era adiacente una cappella, perché era della diocesi degli Scout, non so bene. C'era una cappella e allora molti andavamo a meditare in questa cappella. E io il Kriya l'ho ricevuto lì, in questa balconata che dava sulla sala da pranzo.
Qual è il tuo ricordo?
È un ricordo, allora, dato che quando ho conosciuto Swami, ho incominciato a frequentare Ananda, poi Swami è andato via e io avevo questa fretta di avere il Kriya, ma nel frattempo che ho conosciuto Ananda, avevo preso nell'ultima pagina dell'autobiografia di uno yogi, quella dell'astrolabio, l'indirizzo della self e mi ero iscritta come studente. E quindi ricevevo le lezioni in inglese, capito niente. E poi in questa fretta sono andata fino a Zurigo a prendere il Kriya dalla self.
Dove ci sono i monaci in viaggio.
Sì, è stato fantastico perché l'iniziazione era in inglese tradotta in tedesco.
E tu non parli né l'inglese né il tedesco.
No, e io non ho capito niente, anche perché questo Swami, non, ho letto recentemente il suo nome ma non lo ricordo. Vabbè, aveva dato delle spiegazioni strane sulla pronuncia dei suoni del Kriya e io non avevo capito. E per fortuna che poi pochi mesi dopo Swami ha dato questa iniziazione, così finalmente ho capito.
Perché
E
lui
se
l'ha dato in italiano.
ricordo, lui l'ha dato in italiano, sì.
Ok.
Eravamo solo italiani quel giorno. E di questa mia iniziazione c'è un CD. E lui, e io ero così attenta, così assorbita, perché non solo dovevo capire, ma volevo anche fare un confronto con quello che avevo capito.
Sì.
E mentre Swami parlava, avevo incrociato le braccia così, protesa un po' verso di lui, per ascoltare meglio. E lui, quando mi ha vista in questa posizione e mentre parlavo e spiegava di questi suoni che io non avevo capito, mi ha rimproverata e mi ha detto: non si può fare il Kriya in questa posizione di chiusura. E se ascoltate quel CD c'è quella frase, sta parlando a me. Ed è stato bello e emozionante. È stata la mia vera iniziazione perché l'altra non avevo capito
Sì.
niente. E Swami, al tempo che era ancora così giovane, stava ancora così bene, e lui faceva tutto, anche il Mahmudra.
Faceva vedere anche il Mahmudra.
Sì.
Incredibile. Sì.
E poi il Mahmudra ha smesso di farlo lui quando è arrivato Anand.
Sì,
E a quel punto
esatto.
lì l'ha sempre fatto lui,
Sì, sì,
ma
sì.
fino a lì lo faceva
È
ed era
stata
fantastico.
l'unica iniziazione con lui al Kriya che tu hai fatto con Swami o dopo ne hai fatto altre?
Tante, tante, con
Ad
l'ultimo.
Assisi? A
Sì.
quel punto ad Assisi?
A San Fortunato solo quella,
E poi più
perché poi
tardi.
sì, e credo che fosse proprio in quell'occasione lì che con Ram, Diana, mi ricordo c'era anche Maya Devi, Helmut, siamo andati a vedere il rifugio, ma non era ancora stato acquistato. Però siamo entrati. E l'ho visto com'era ancora quando era un hotel.
Sì, era un albergo con una
Sì.
sala pranzo.
Sì.
Ho
Sala
appena
pranzo.
parlato con una persona che vive qui vicino che mi ha raccontato che lei lavorava lì in quell'albergo, cucinava quando era ancora un albergo. Mi puoi immaginare. Adesso è la casa della comunità. Poi con... Allora, quello che racconti comunque è quello di un, credo, un vero yogi, perché allo yogi non viene chiesto di credere, ma di provare. E quindi il fatto che sei andato a Zurigo, che hai provato anche, è un fatto spirito di ricerca, no? Che lo yoga porta in quel senso la spiritualità e la religione più vicina alla scienza. Hai voluto cercare le tue esperienze e sei arrivata alla conclusione di quello che funzionava per te, che era appunto l'iniziazione con Swami. Tu puoi condividere con noi qualche ricordo particolare, qualche episodio particolare che hai avuto con lui?
Allora, con Swami una volta siamo stati, lui è venuto a Torino a fare la presentazione del libro, non ricordo bene quale libro,
Forse il sentiero.
no, credo che fosse Il matrimonio come espansione del
Sì,
sé o qualcosa del genere.
sì, sì.
E siamo venuti e siamo andati a Torino. E lui autografava i libri e quindi io sono andata col mio libro per farlo autografare. E Swami no, non ha alzato gli occhi, non mi ha guardata, ha solo preso il libro dalle mie mani e mi ha salutata. E mi ha detto: "Ciao Ornella, come stai?" E io sono rimasta così sorpresa di questo. E ho creduto quasi in qualche modo, non so come, che mi avesse riconosciuta per le mani, che non poteva essere, non eravamo così intimi. E poi dopo nel tempo ho capito, mi ha riconosciuta per l'energia, perché Swami era così. E
Sì.
un'altra volta camminavo dietro di lui, uscivamo dal tempio e avevo un Punjabi indiano. E non ero stavo dietro, io sono comunque una persona riservata, non sono mai capace di buttarmi troppo allo sbaraglio. Mi piace esserci, ma discretamente. E lui di nuovo mi ha detto: "Ma che bel vestito che hai." Questo vuol dire che anche durante la cerimonia della luce, lui ci aveva guardati tutti, uno per uno.
Sì.
E questa è anche sempre una cosa che mi ha commossa tanto, insomma. Perché a Veglio eravamo pochi, ma poi quando abbiamo incominciato ad essere tanti, tantissimi, però lui c'era in questo modo fantastico.
Sì, è stata una benedizione speciale, secondo me, che hai ricevuto anche dal maestro, di ricordarsi i nomi. Proprio e di avere questo intuito di sentire le persone con il suo cuore, intuitivamente la loro energia, il loro stato di coscienza. E il tuo rapporto con Ananda, poi, perché Swami non sempre c'era, parliamo che adesso Ananda Assisi è dove è adesso, e come si è sviluppato, come si è andata avanti, perché a un certo punto hai iniziato anche un gruppo di meditazione. puoi raccontarci qualcosa di come hai voluto servire, diciamo, il Sangha, Ananda Sangha?
Il gruppo di meditazione si è venuto a formare subito.
Ah, già allora, nei primi anni.
Sì. Quando hanno incominciato a parlare di venire via da Veglio, cercavano un posto dove andare. E sono venuti anche qui nel Biellese a cercare un posto dove creare la loro sede. Anche perché al tempo non eravamo poi così tanti, c'era il gruppo di Pisa, certamente che loro erano anche più attivi di noi, perché loro avevano comunque anche incominciato prima. E io, lavorando in ospedale con due bambini piccoli, onestamente non disponevo di tantissimo tempo. Però di quelle cose che fa il maestro, le fa lui, non sei tu che le fai, tu sei. Mi piace l'espressione di Madre Teresa, una matita tra le mani di Dio, lui fa quello che vuole, ci scrive quello che vuole. E al tempo eravamo tutti giovani, quindi era giovane Kirtani, era giovane Shivani, ed erano loro che viaggiavano. Ram, Dhyana, c'era Nirmala, Lashman, ed erano loro che andavano in giro e sono venute tante volte a Biella, sia quando abitavo a Biella nell'appartamento in città, che poi quando abbiamo acquistato questa casa qui. E loro sono venuti tante volte. E tanti delle comunità che adesso ci sono a Milano, che ci sono a Guardabosone, che ci sono a Torino, sono passati tutti di qua. Perché al nord c'eravamo solo noi. E quindi è venuto Claudio Clun, che ha incominciato qui, e poi via via le cose, ognuno le prendeva e poi giustamente le portava più vicino a sé. E così anche Milano. Adesso io non mi ricordo, mi ricordo solo il nome di questo ragazzo, allora eravamo tutti giovani, come dico, 30 anni fa, e Nicola lui si chiamava. E lui è
Milano,
stato il
milanese.
genitore di Milano, sì, e veniva qui. Claudio di Ara, anche lui è venuto tante volte qui a meditare. Ciao Claudio. E quindi questo è stato un po' il nord, è incominciato qui. E quindi il gruppo di meditazione si è fatto subito. Io mi sono innamorata e sono tutt'oggi innamorata di Yogananda in un modo profondo. E quindi io di questa cosa ne parlavo, era per me una roba troppo bella, meravigliosa, e volevo che tutti potessero godere di questa benedizione. E quindi il gruppo di meditazione piccolo si è formato subito. E se, già a Veglio ho conosciuto una coppia, Enrico e Antonella, forse Claudio se li ricorda ancora. E Enrico, lui studente della SELF, che però ha preso il Kriya poi anche lui ad Ananda. Ma quando siamo andati a Zurigo l'avevamo preso insieme. Lui ha scritto tutti i sei volumi delle lezioni dell'SRF, li ha tradotti tutti in italiano, manoscritti, nel
Sì,
senso letterale del termine, scritti a mano,
me l'hai fatto
che
vedere.
sono. Ecco, te lo faccio vedere, che sono un patrimonio inestimabile.
Sì, è di una precisione unica anche.
Sì. Adesso con Adriana e Luigi avevamo già incominciato e anche loro avevano aiutato per fare il primo volume e il volume del Cria. Adesso Roberto, che non lo vedo, di Novara, anche lui sta lavorando per mettere al computer, quindi ben scritto, perché manoscritto È difficile da leggere, devi proprio conoscere la calligrafia perché sennò è difficile. E quindi avere proprio dei volumi da mettere poi anche a disposizione di coloro che desiderano avere questo, sempre senza dire niente alla self, perché io ne ho già avute di problemi con la self, perché io ho queste cose, ma mica sono mie. E quindi io le condivido, ma la self non vuole. Quindi sappiate che se volete le lezioni in italiano, chiedetemele, ma a patto,
In privato.
dirò, in privato. E quindi il gruppo si è formato subito, anche perché per noi andare a Veglio, a Como era vicino, ma anche per loro venire qui era vicino, quindi venivano molto. E ricordo anche un'altra volta è venuto il coro di Ananda,
Di allora,
di allora,
sì.
e io non avevo un posto dove ospitarli per farli cantare. L'unico posto dove ho trovato è stata la sala delle assemblee della CGIL, del partito, no, del partito, del sindacato CGIL di Biella, e abbiamo avuto tanta gente anche lì.
Quindi hanno fatto il loro concerto.
Certo,
Ti ricordi chi dirigeva in quel periodo?
certo. No.
Ok. Ti volevo fare un'ultima domanda e poi chiedere agli altri di farti ancora magari qualche domanda. Allora, questo è un sentiero spirituale che chiaramente è un percorso di crescita interiore, di integrazione e tutto. E a volte anche molto difficile, no? Vengono delle prove, eccetera. Per te, qual è stata la cosa più importante che ti ha dato la forza di perseverare durante tutti questi anni? Perché è vero anche che tanti devoti vengono, anche un canto del maestro, devoti vengono, devoti vanno, ma io sarò sempre tu, per sempre tuo, no? Come hai in mezzo a tutte le prove che anche tu hai dovuto sicuramente affrontare nella tua vita, come hai potuto trovare la forza di perseverare nel tuo percorso?
Non è questa la domanda, perché io non ho dovuto trovare la forza di perseverare, perché era la mia forza, è la mia forza. Io
Sì.
non devo fare niente.
Cambia la domanda allora. Quale sarebbe la domanda?
Alcune notti fa ho fatto un sogno e in questo sogno qualcuno mi ha chiesto: ma tu che cosa ne sai di Yogananda? E io ho risposto: è il mio bene più grande.
Nel
E
sogno.
questo riassume il mio modo. Ci sono stati dei momenti dove non era così facile, ma non erano i momenti della prova. Credo che fossero i momenti dove tutto andava troppo bene e mi sembrava di non avere bisogno. E penso sovente che la relazione con il guru è proprio un po' come una relazione amorosa. Ci sono dei momenti dove vedi il tuo amato arrivare e sei così felice. E ci sono dei momenti dove lo vedi arrivare e dici: ah, è già qua. Perché no, hai perso un po' la sintonia, ma resta questa consapevolezza profonda del tuo sentimento e di avere bisogno. Io ho avuto delle prove nella vita, ma chi non le ha avute, tutti voi che siete qui, credo che avete passato dei passaggi stretti, tutti l'abbiamo fatto. Ma quello era il momento dove sentivo il maestro forse di più, perché senza non ce l'avrei fatta.
Grazie.
anche senza Swami, devo dire, perché nel momento difficile della mia vita, che poi c'è stata la separazione con mio marito, Swami mi ha aiutata, perché io gli ho scritto e lui non solo mi ha ascoltata, ma ha invitato mio marito ad andare là per fare questo ritiro là. Quindi Swami era proprio un padre spirituale profondissimo e generoso.
Cosa ti ricordi del suo moksha, nella sua, quando ha lasciato il corpo nel 2013?
Questo vuoto, io purtroppo non ho potuto essere presente perché c'è stato anche un periodo dove ho avuto delle difficoltà economiche non indifferenti e quindi non avevo potuto andare. Ma questo senso di vuoto, sì. Un vuoto, non so come dire, non posso esprimerlo in altro modo, un vuoto grande e in un certo senso anche una paura che Ananda potesse soffrire di questo leader. E poi invece no, perché lui è stato bravissimo e quindi ha saputo crescere intorno a sé delle anime grandi che possono portare avanti questo discorso. E io dico sempre al gruppo di Biella, ma comunque anche a tutte le persone che frequentano il centro di yoga, anche se non sono discepoli, e tutti noi abbiamo questo debito di riconoscenza con Swamiji, perché senza di lui anche quello che stiamo facendo questa sera non ci sarebbe. Io senza Swamiji probabilmente solo con la self mi sarei disamorata. Cosa faccio? Ricevo una lettera di Buon Natale e di Buona Pasqua 2 volte all'anno e tutto lì. E
Sì.
invece con lui c'è questa famiglia che è fantastica, che c'è sempre qualcuno. Che quando sei stanco, che non ne puoi più, vai a Nanda, vado là, mi affitto una casetta, mi prendo la mia stanzetta a San Francesco, sto là una settimana, faccio ritiro, sto zitta e vengo a casa e anche se non è cambiato niente, è tutto più facile.
Tu senti ancora la presenza di Swami Kriyananda?
Oh
Quindi
sì.
quel vuoto era magari lo shock, no, del momento.
Anche perché io ero qui, non ero là.
Sì, non hai potuto salutarmi, diciamo.
Non ho avuto questo momento,
Sì.
però poi quando ho potuto andare, anche la prima volta che ho potuto andare a Moksha Kutir a meditare, le cose hanno preso un'altra forma.
Sì. Io ti ringrazio profondamente e grazie veramente, è stata una condivisione profonda e ispirante, penso, per tutti noi. E vorrei chiedere anche agli altri, magari prendiamo ancora 10 minuti per qualche domanda da parte degli altri. Basta che ti accendi il tuo microfono e fai la tua domanda. Per esempio, non so, Cesare, che tu conosci bene perché siete così vicini, collaborate in molte occasioni, vuoi dire, chiedere qualcosa di particolare?
Ciao a tutti. Ciao
Ciao Cesare,
Cesare.
ciao.
Ciao cari.
Ti sei tagliato i capelli?
È una volta all'anno, quando
Ok.
voglio degli alberi taglio anche i capelli, facciamo un forfè.
Ok, adesso ti li fai crescere di nuovo?
Sì. Sì, anche perché il mio budget prevede quei soldi lì una volta all'anno, non posso
La
fare.
scatolina, il maialino di risparmio.
Esatto. Beh, io devo dire che è da tanti anni ormai che conosciamo Rigiumati e veramente ci sentiamo fratelli, siamo molto legati con lei in particolare e con tutto il gruppo di Biella. È come se fosse la continuazione del nostro stesso gruppo. Infatti adesso, vabbè, lasciando stare questo anno un po' strano, ma ci siamo sempre molto. E niente, mi ha toccato anche sentire il racconto di Rigiumati. Ho tolto il video perché mi veniva da piangere diverse volte. Un pochino anche per invidia, nel senso che avrei voluto godermi Suami fin dall'inizio come ha avuto la fortuna di fare lei, ecco. E siamo anche molto molto grati a Reggio Matti perché ci ha trasmesso tanto. Quando l'abbiamo conosciuta, prima ancora di conoscerla persona, come ha detto lei, abbiamo sentito l'energia di un Kriaban, di una che era sul sentiero da tanti anni ed è uno dei motivi della nostra amicizia profonda. E niente, invece volevo solo aggiungere un particolare che quando Swami ha lasciato il corpo noi abbiamo avuto la grazia di scendere ad Ananda. A dire la verità siamo scesi 2 volte nella stessa settimana, che non mi era mai successo di attraversare l'Italia 2 volte a così breve distanza. E quello che si percepiva ad Assisi non era il vuoto, veramente c'era, non ho mai sentito così tanta beatitudine. C'era una grazia che ci lasciava tutti, sembravamo inebetiti dalla gioia che avevamo nel cuore, pur avendo Swami in quella condizione. Credo che un santo esca di scena in quel modo lì.
E grazie a Dio abbiamo ancora la sua casa, il Moksha Kutir, dove possiamo andare quando venite, si può sempre meditare, lì che è una cosa molto bella. Grazie, Cesare.
E abbiamo anche i suoi discepoli, come Darshan.
Sì, come tutti noi, grazie.
Posso
Qualcuno
fare
vuole
una
chiedere?
domanda?
Sì, vai.
Ciao, sono
Ciao.
Antonella.
Sì, ciao.
Ciao. Beh, innanzitutto volevo ringraziare per la bellissima testimonianza e sono proprio contenta di questa occasione. E poi volevo chiedere, mi rendo conto, è una domanda che sicuramente fa effetto se fatta 30 anni fa, però mi rendo conto che è molto attuale. Essendo nati in un paese molto cattolico, mi rendo conto che ci sono delle difficoltà ad esprimere o a far notare questo sentiero intorno a noi, intorno sia nella famiglia che nella società. E chiedevo quali sono stati i problemi e se ci può dare dei suggerimenti su come affrontare queste perplessità della gente che ci sta attorno, cosa dire, come spiegare questa nostra attrazione.
Tu di dove sei, Antonella? Ok,
Io sono di Gorizia, però adesso sono nel gruppo di Ananda di Napoli.
sì, mi
Grazie.
ricordo di te adesso. Sì, mi ricordo bene, grazie. Ok,
Ciao.
scusa se ho interrotto, volevo solo specificare. Rigiumati?
Ma all'inizio del sentiero devo dire che sono state delle perplessità che io ho dovuto affrontare anche con me stessa, perché comunque l'idea dell'eretico ce l'avevo, perché stavo facendo un'altra cosa. Quindi è una cosa che ho dovuto affrontare anche con me stessa. Però poi le cose sono andate lisce da sole. C'è stato un momento dove intorno ho avuto il vuoto, perché non potevo più fare le cose che facevo prima, con le persone che ho sempre frequentato, perché ormai i livelli di coscienza cambiavano, ma senza voler dire con questo migliore, dico solo diverso. E piano piano la vecchia strada si è lasciata ed è venuta una strada nuova. Recentemente ho visto, qualcuno mi ha mandato questa vignetta che dice: il mondo non cambia con la tua opinione, cambia con il tuo esempio. E quindi alla fine, quando noi siamo saldamente convinti di quello che facciamo, quando sentiamo nel cuore veramente il bisogno di Dio, della spiritualità, dove sappiamo che il sostegno del guru è fondamentale, perché non, da soli non si può camminare, non speditamente. Allora tutto viene da solo. Noi non vogliamo fare proselitismo, noi vogliamo solo essere una luce per quelli che vogliono vedere. Tutt'oggi io faccio così. Se non sono persone che sono venute apposta, io no, è un discorso che non apro. Io ho un centro di yoga a Biella, io sono un'insegnante di Hatha Yoga, e sovente ci sono due binari paralleli. Con un gruppo faccio magari solo l'Hatha Yoga, ci sono persone che vengono perché hanno l'insonnia, perché hanno mal di schiena, perché... e facciamo l'Hatha Yoga. E poi c'è il gruppo invece che fa lo yoga, certamente, ma con altri intenti. E quindi facciamo pratiche meditative, facciamo i seminari per imparare a meditare con l'energizzazione, con le tecniche e tutto, ma non, sul subito non mischio mai. Lascio che siano le persone a chiedere, a incuriosirsi. Bisogna dire che nel centro di yoga, per quanto io lo professi generico, c'è comunque l'altare, quindi chi entra vede subito che è un posto un po' particolare, ecco.
Grazie.
Non so se ho risposto.
C'è qualcun altro?
Grazie, sì.
Grazie per la domanda, Antonella. C'è qualcun altro che vorrebbe chiedere qualcosa? Dire, chiedere? Ecco, va lì.
Sì.
Tu sei nel gruppo di...
Io sono, appunto, faccio parte del gruppo di meditazione, di yoga, di Reggio Emilia. Oramai da tanti anni faccio yoga con lei e da non molti anni ho preso il discepolato e ho iniziato a seguire proprio gli insegnamenti di Yogananda con la meditazione e stare più sul sentiero. Però volevo dire che Reggio Emilia per me e per tanti di noi è stata in questi tanti anni proprio un esempio e oso dire una luce, perché ci ha sempre ispirato senza essere senza voler instillare cose che magari noi non sentivamo. Però nello stesso momento ci faceva partecipi e sentiva quello che noi potevamo dare, che io, per quello che mi riguarda, potevo dare e potevo seguire questo sentiero. E non si è mai stancata di stare vicino a noi, di stare vicino a me, anche se non avevo ancora iniziato a seguire questo sentiero e con il suo esempio, con le sue parole, con il suo modo di insegnare lo yoga, di praticare lo yoga e la meditazione, mi ha portato e mi ha fatto aprire il cuore e la mente verso questo sentiero, questa nuova vita, possiamo dire. Senza però andare appunto contro quello che poteva essere la nostra, il nostro sentire di cattolico, di essere religioso che abbiamo avuto sin da bambini, fin da giovani. Cioè c'è stato questo parallelismo e questo è stata una bella cosa, perché io non ho dovuto sentirmi diversa da quello che avevo magari potuto imparare o sentire da bambina, da giovane, seguendo la nostra religione, seguendo Gesù. E quindi questo è stata un'altra bella cosa per me. E credo che anche per altre persone che seguono, che sono nel nostro gruppo, hanno questa forte sensazione, ispirazione che lei ci ha donato. E questo posso, non posso far altro che ringraziarla.
Grazie a te, Valli.
Grazie Valli, ma l'ispirazione sono i maestri che la danno. Io sono solo un manovale, sono quello che lavora.
Ma c'è bisogno di un buon manovale per fare le cose bene.
Grazie. Anche per noi, tutti che pratichiamo lo yoga, sia che abbiamo la responsabilità di un gruppo, sia che non ce l'abbiamo. Questo anche ho pensato dopo alla domanda che ha fatto Antonella. In una misura che ci verrà spontanea, tutti noi che siamo sul sentiero abbiamo qualche cosa da condividere e lo dobbiamo fare. E penso sempre quando il maestro mi ha spinto sulla strada dell'insegnamento dello yoga, ho pensato, perché io mai avevo pensato di voler fare l'insegnante di yoga, non, ho visto questa immagine. Ce l'avete presente Paperonde Paperoni?
Sì.
Che nel suo deposito, che nuota dentro in tutti i suoi soldi,
sì,
e non dà niente a nessuno. Se noi, adesso che abbiamo tutta questa luce, tutte queste benedizioni, se noi le condividiamo, inaridiamo, come Paperonde Paperone nel suo deposito. Non importa se poi diamo a tanti o diamo solo a uno, questo non importa. Ma qualcuno che ne ha bisogno c'è e verrà a prenderselo, anche perché poi in ultima analisi io non credo che siamo noi che scegliamo il sentiero, ma credo che sia il sentiero a sceglierci, perché siamo pronti.
Grazie, Rigiovati, grazie anche per la domanda ancora. E a questo punto forse possiamo finire. Spero che sia stato gradito, fatemi sapere magari via lo chat se volete continuare con questa iniziativa. E la prossima sarà, a parte la meditazione, dopodomani, no? Ci vediamo con Ananda Sicilia per meditare insieme. E poi ci vediamo con Priya e dopo Priya un'altra intervista, con magari, se è disponibile, speriamo che la Gabriella Ghita sarà disponibile, e altrimenti vedremo. Volevo anche chiedervi se possiamo metterlo registrato, se mi date il permesso di mettere questa cosa sul sito, però senza nessun impegno, obbligo, e forse possiamo anche metterlo su un canale criptato, quindi che sarà accessibile solo per voi, perché naturalmente vogliamo sempre rispettare la privacy di ognuno, quindi magari fatemelo sapere se non va bene, e se anche solo uno di voi non va bene, lo mettiamo su in qualche modo dove vi mando un link dove lo potete vedere solo voi. Okay? Allora, grazie ancora, Rigio Mati, è stato veramente, credo, una cosa molto preziosa e molto importante per tutti noi di conoscere meglio la storia, la nostra storia, la storia di Ananda. E vogliamo pregare adesso per Gabriella Ghita, chi la conosce la può visualizzare. Prendiamo un attimo per interiorizzare la nostra mente, lo sguardo rivolto in alto, e visualizziamo Gabriella nell'occhio spirituale, nella luce della meditazione, la luce interiore. Divina Madre, tu sei onnipresente, sei in tutti i tuoi figli, sei in Gabriella. Manifesta la tua presenza risanante in ogni cellula del suo corpo, nella sua mente e nel suo cuore e nella sua anima. Spreggiamo le mani, ognuno molto interiorizzato, cantiamo tre om per Gabriella. Allora direi salutiamoci, potete tutti rimettere il microfono perché questo è il momento in cui ci salutiamo. Io vi ringrazio veramente di essere venuti perché ho visto c'è tanto, siamo in 36 tutti insieme e è veramente una bella famiglia. Grazie, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Allora chiudo. Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.